vacanza in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi, ti rilassi fino a destinazione e se prenoti entro il 14 maggio, posto ponti a partire da 33 euro. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e Genova-Olbia, 10.000 posti disponibili.
Benvenuto nel podcast di Warren Buffett Italia. Curiosità, citazioni e metodo di investimento di uno degli uomini più ricchi al mondo.
Ciao a tutti, sono Marco, gestore della pagina Instagram Warren Buffett Italia. In questo episodio parleremo di strategie di investimento. Partiremo dal più famoso metodo di investimento di Warren Buffett e anche di strategie alternative. Lo faremo insieme a Gianluca della pagina Investire come migliori, un professionista di Wall Street che lavora per un grande fondo di finanza alternativa. Scrive per Il Sole 24 Ore e per Business Insider. Ciao Gianluca e benvenuto.
Ciao Marco, grazie per avermi qui. Sono molto felice di passare qualche minuto con te.
Gianluca, Warren Buffett è famoso per la sua strategia di investimento chiamata Value Investing, basata sulla ricerca del valore intrinseco di un'azienda. In realtà non è stata sviluppata da lui, ma dal suo maestro Benjamin Graham. Ma in cosa consiste il Value Investing e come si ricerca questo famoso valore intrinseco in un'azienda?
Certo, come dicevi tu, Warren Buffett investe in Value Investing, che comunque è una delle strategie più conosciute e che è stata creata comunque da Benjamin Graham. Il value investing di Warren Buffett diciamo che è abbastanza semplice. Lui quello che fa è investe in aziende che hanno comunque dei bilanci abbastanza forti e hanno un cash flow importante. Quindi lui guarda solitamente al valore intrinseco dell'asset. Quindi l'asset cosa genera veramente? Poi guarda il prezzo di mercato e se quel valore intrinseco è comunque maggiore del prezzo di mercato, lui trova tramite comunque un margin of safety, investe nell'asset. In pratica gli analisti lo chiamano il discounted cash flow, no? Lui comunque prende l'income statement e il balance sheet di un'azienda, no? E cerca di capire che in base al balance sheet che ha, quanto cash flow gli può generare. Quindi è una strategia che in questi ultimi anni non ha funzionato molto bene, perché comunque in un periodo dove gli interessi sono così bassi, aziende growth tipo quelle della tecnologia sono quelle che vanno meglio, perché queste aziende riescono comunque ad accumulare un'ingente quantità di credito, di debito, a costi bassissimi.
Ok, quindi diciamo lo stile di Warren Buffett sta cambiando nel tempo.
Diciamo che più che lo stile che è cambiato, però si è trovato quasi nel mezzo di questo nuovo cambiamento, perché se tu vedi il portafoglio di Buffett ad oggi ha quasi 40% in Apple, quindi lui pian piano ha comunque dovuto investire in aziende che avevano più potenziale di growth, perché comunque doveva cercare di ricevere un ritorno, no? Perché se pensi ad oggi, lui ha tipo circa 140 miliardi in cash che non ha investito. Quindi investire in aziende stile value come faceva magari 15-20 anni fa, in questo momento non è che gli potevano portare un ritorno. Basti guardare comunque gli investimenti che ha fatto in Kraft, che comunque hanno avuto dei ritorni pessimi. Quindi il problema che ha Buffett è che per lui è molto difficile trovare in questo momento degli ottimi investimenti nelle mega cap, no? Perché devi pensare che comunque ogni volta che Buffett si muove, non è che muove 1 milione o 2 milioni, lui muove comunque tra mezzo miliardo e a 1 miliardo, no? Quindi lui comunque deve, il tipo di azienda che lui può cercare sono ben poche, sono le mega cap, no? E quelle là, specialmente in America, sono ultra sopravvalutate. Le small cap invece...
Quindi ha un po' le mani legate in questo momento.
Assolutamente, cioè Buffett purtroppo... cioè, purtroppo per lui, non è che è comunque miliardario, però purtroppo che ha le mani legate, nel senso che per lui è molto difficile trovare un'azienda sottovalutata che però è abbastanza grande per il capitale che lui ha da investire. Cioè, e questo è uno dei motivi per il quale, non so se hai seguito, però ha investito nelle aziende in Giappone, no? Mm-hmm. Perché secondo lui comunque, secondo lui e secondo anche tutti quelli che investono in value al momento, il Giappone ha un potenziale per quanto riguarda la strategia del value investing, no? Ci sono comunque aziende in questo momento che possono essere comprate a uno sconto importante rispetto al prezzo di mercato, e comunque investire in Giappone in queste che erano 5 trading house, no? Gli ha dato la possibilità di investire 5 miliardi. Che purtroppo in America al momento è molto difficile per lui, cioè le small cap, per farti capire, no? Cioè Warren Buffett non può più investire oggigiorno in una small cap, perché comunque, a parte che se lui investe in una small cap il prezzo vola, perché comunque lui è il tipo di capitale che mette dentro è comunque abbastanza grande, e se comunque compra solo una parte del capitale della small cap, comunque non è che gli cambia molto a lui, che alla fine lui ci ha investito circa 250 miliardi nelle varie aziende, e poi ne ha altri 150 in cash, che sarebbe un mix di cash oppure di obbligazioni molto liquide, come la tesoreria a breve termine. Quindi in effetti sì, ha un po' le mani legate da questo punto di vista.
E sì. Invece dell'ultima scommessa di Warren Buffett, che ha investito appunto su un'azienda di cloud, oltre 500 milioni su un'azienda di cloud?
Guarda, questo è interessante, perché comunque secondo me questo, sono un paio di punti di vista qui. È la prima volta che lui investe in cloud e non è il tipico value play, quello ci sta. Però Buffett ha anche alcune persone che gravitano attorno a lui, che stanno perdendo sempre più potere nell'azienda, no? Comunque, quindi molti pensano che alla fine non è stato direttamente un investimento suo, ma è stato più che altro un investimento di uno dei portfolio manager che eventualmente prenderanno o il suo posto oppure una posizione importante in Berkshire. Perché sì, in effetti comunque non è è un settore completamente che difficilmente sarebbe stato uno di Buffett.
Tra l'altro anche durante una IPO.
Esatto, sì, lui infatti, esatto, che è una cosa che lui non ha mai fatto in realtà, che lui ha sempre visto un IPO come un evento comunque dove tutti si buttano a capofitto, quindi a lui, come tu ben sai, lui piace prendere le cose sottovalutate, e l'IPO è completamente il contrario, no? Quindi tutti quanti è diciamo un investimento molto emotivo l'IPO, e molte volte, certo ci sono le storie importanti, però molte volte dopo l'IPO il prezzo generalmente riscende, perché finisce comunque la FOMO, no?
Allora, abbiamo visto che appunto durante la pandemia del coronavirus c'è stato un forte scossone nei mercati finanziari, soprattutto nel mese di marzo, e interi settori sono andati al ginocchio, come il turismo, il settore aereo e non solo. Come si è comportato Buffett in questa situazione di instabilità nei mercati?
Sì, diciamo che Buffett, come tutti quanti, è stato preso in contropiede, no? Perché comunque Buffett era molto investito nelle aziende aeree, come tu sai, cioè, lui aveva posizioni molto importanti sia in Delta che United Airlines. Quindi
Che tra l'altro ai primi di marzo aveva anche incrementato la sua posizione in Delta.
Corretto, perché comunque se tu guardi al business model di Delta United, Delta United degli ultimi 5-6 anni, perché comunque prima il settore, questo settore in America era pessimo, c'erano troppe aziende aeree, invece negli ultimi 10-15 anni c'è stata una forte consolidazione, no? E quindi le più grandi come Delta United hanno creato un business model che comunque creava, era molto efficiente, diciamo, da un punto di vista di cash flow, quindi era un business model che creava leva operativa, diciamo, no? dove i costi fissi rimangono appunto fissi, non crescono, ma invece le vendite aumentano esponenzialmente. Quindi diciamo che consolidando il settore, queste aziende stavano facendo davvero un botto di soldi. Purtroppo dopo il Covid questo è cambiato. Il settore aereo in America, se guardi al misurato dal TSA, no? È crollato del 96%, quindi puoi immaginare. Il problema appunto per queste aziende è la leva operativa, che quando vendono, quando aumentano i guadagni, la leva operativa è fantastica. Il problema è che la leva operativa ti gioca anche contro, no? E aziende come Delta e United, infatti, adesso credo che stavo leggendo qualcosa l'altro giorno, ma perdono circa tra i 10 e i 15 milioni al giorno. Quindi puoi immaginare. E Buffett l'ha detto anche nell'assemblea degli azionisti. Comunque, lui ama il business model, però alla fine ne è uscito completamente dalle airlines, perché alla fine non vedeva come nei prossimi 2 o 3 anni queste aziende potessero uscirne. È abbastanza difficile capire comunque cosa succederà al settore aereo. È ovvio, loro sono le più forti, magari hanno più potenziale di accesso al credito, però hanno, il problema di restare dell'insolvenza c'è alla fine. Quindi Buffett questo l'ha visto e è uscito abbastanza velocemente.
Invece per quanto riguarda il suo acquisto di Barrick Gold.
Barrick Gold è interessante, ti spiego perché io sono uno che è molto interessato nell'oro da sempre, cioè se tu vedi al Sole 24 Ore già a metà dell'anno scorso avevo cominciato a parlare dell'oro, io nell'oro lo vedo più come un investimento a lungo termine, soprattutto che ha potenziale di crescita ancora di più, soprattutto a causa delle politiche monetarie espansive, no? Perché comunque più la Federal Reserve continua con QE e a svalutare il dollaro, più l'oro aumenta, perché comunque l'oro e il dollaro hanno delle correlazioni inverse. Quindi Buffett è entrato in Barrick Gold a circa $25 per azione, che comunque da un punto di vista intrinseco, come dicevamo prima, non è il massimo per Warren Buffett, che comunque non c'è un margin of safety assurdo. Però se lo guardi da un punto di vista di valuation usando i ratios, no, ha un P abbastanza interessante tra 11 e 12 e un EV di EBITDA tra l'8 e mezzo. Quindi è interessante che Buffett sia entrato in Barrick perché comunque è il suo primo investimento nel metallo. Non era mai entrato
Aveva
nell'oro.
sempre snobbato lui l'oro,
Esatto.
reputandolo uno strumento che non produce niente, quindi resta fermo lì, luccica e basta.
Esatto, e soprattutto lo definiva un asset anti-americano, che lui comunque è sempre stato un grande americano che comunque è diventato miliardario anche grazie a quello, no? E quindi è interessante che lui ha deciso comunque di prendere una posizione nell'oro, che credo che non voglio dire che è anti-americano, però credo che comunque la politica della Federal Reserve comunque è qualcosa che gli ha fatto capire anche a lui come stanno andando le cose. Comunque le valutazioni, ha portato le valutazioni a dei livelli comunque cioè, assurdi. Comunque, se vedi la S&P 500 dove è adesso, comunque non è che è a livelli storici adesso. Quindi
Contro un'economia in crisi, quindi c'è qualcosa che non quadra.
Esatto, e purtroppo è quello che sta succedendo, che con i tassi di interesse dove sono, il mercato continua a crescere, però stai zombificando un pochino l'economia, capito? Il capitale non è stato usato nel modo più efficiente. E niente, quindi tornando a Buffett, è interessante che lui comunque ha preso l'oro, e penso che questo è il motivo che lui abbia preso l'oro, è appunto per il fatto che credo che veda la politica della Fed comunque come eccessiva. Magari sta cercando di prendere un po' di protezione. Detto ciò, va anche ricordato che Barrick nel suo portafoglio è circa 0,3%, quindi non è il tipico investimento di Buffett dove entra abbastanza potentemente. C'è entrato con lo 0,3%, ora bisogna capire se aumenterà le sue posizioni oppure boh, era solo
Un test, un tentativo,
un
diciamo
testo
di.
completo, sì. È interessante comunque sicuramente, infatti è molto interessante come cosa.
Allora, Buffett, appunto anche la storia, ci insegna che l'investimento sul lungo termine è la scelta più saggia e più sicura per i nostri investimenti. Ma di fronte a situazioni di estrema volatilità, come ci possiamo proteggere? Come possiamo proteggere il nostro capitale? Quali sono le strategie alternative che possono aiutarci?
Certo, sì. Sono d'accordo con te che alla fine a lungo termine, se hai tempo, se sei un ragazzo giovane, il modo migliore è sempre buy and hold. Credo che la storia l'ha mostrato. Però sì, in effetti ci sono alcune strategie che possono aiutarci a proteggere dal downside, no? Dalle crisi di liquidità. Alcune di queste strategie sono cose che comunque io e Fabio, con Investire come Migliore, cerchiamo di insegnare ai nostri studenti. E una di queste qua, è quella che si chiama long volatility, no? Come ti dicevo qualche giorno fa quando parlavamo, la volatilità, innanzitutto cerchiamo di capire cos'è la volatilità. La volatilità, innanzitutto, è la misura dell'intensità delle variazioni subite da un titolo in un determinato periodo. Quindi se un titolo si muove del 5%, diciamo che ha una volatilità del 5%. E la volatilità, quando io parlo di volatilità, parlo comunque dell'indice VIX. E quindi l'indice VIX stima la volatilità delle opzioni sull'S&P 500, no? Quindi quello che fa, offre una previsione di cosa farà il mercato nei prossimi 30 giorni. La cosa interessante del VIX qual è però per un investitore? Che comunque il VIX è completamente non correlato con l'indice dell'S&P 500. Quindi se l'S&P crolla, il VIX aumenta esponenzialmente, quindi ti protegge da quel punto di vista, perché come tu ben sai, no, i portafogli 60-40, anche l'old weather che ha l'oro, quando c'è un crollo di mercato, che è un crollo di liquidità, portano giù tutto. Quindi questi portafogli in realtà non hanno protezione. L'unica protezione che puoi avere è se investi in VIX oppure in strategie di opzioni. Quindi per investire nel VIX ci sono un paio di modi, cioè ci sono diversi modi, però forse ne parlo di due qui. Uno dei più semplici è magari investire in gestori che appunto fanno quello. Una delle strategie più importanti è quella che alcuni fondi investono, vanno lunghi la S&P 500, no? Quindi usano i futures, usano leva per investire nel mercato. Quindi il tuo portafoglio avrà sempre un ritorno di mercato. Se il mercato ti fa l'8%, il gestore fa comunque l'8% più il potenziale che gli dà la leva. Ok? Quando arriva un periodo dove diciamo che le valutazioni sono alte, il VIX in base a dei tools comincia a mostrare un potenziale di upside, questi gestori hanno degli algoritmi, che cosa fanno? Escono dall'S&P 500 e vanno lunghi
Sul
il
VIX.
VIX,
Ok.
esatto. Quindi è ovvio, non è perfetto, perché l'algoritmo non ti può mai dire domani il mercato crolla, però quando comincia il crollo, loro abbastanza velocemente escono dalla posizione del mercato e entrano nel VIX. E se vedi, molti di questi gestori hanno avuto dei ritorni eccezionali. Quindi
Ma perdonami una domanda, c'è il rischio che il VIX vada a zero? E quindi tu, essendo entrato magari a 10, in previsione di una alta volatilità, poi il VIX in realtà va da zero e compromettendoti il tuo investimento? Un caso ipotetico, eh?
guarda, cioè, ci può essere sempre, il rischio c'è sempre, no? Però se arriva a zero vuol dire che non c'è volatilità nel mercato, non c'è nessun investimento nelle opzioni, quindi cioè,
È
abbastanza difficile,
improbabile, ecco,
no?
diciamo.
È improbabile, non credo che sia mai successo. Anzi, ti dico, il VIX adesso magari rispetto agli ultimi 3-4 anni, evitando comunque il Covid in marzo, è comunque a un prezzo ragionevole ancora. Quindi
Beh, vedo che nel periodo del Covid è andato addirittura a toccare la soglia dei 53.
ti dico, guarda, sì, noi quando, cioè io e Fabio, quando investiamo nel VIX lo facciamo anche con la leva, no? Quindi l'indice VIX, però ci sono anche alcuni fondi che usano leva sul VIX.
Ok, quindi anche ETF ho visto
Sì,
che
esatto.
ci
E poi te ne
sono.
parlerò anche di questo, però
Sì.
generalmente quelli là sono aumentati anche del 5.000%, per
Quindi
dirti.
praticamente prendi tutta la volatilità del mercato,
Esatto.
protegge in funzione di proteggere i tuoi investimenti.
Esatto, sì, però come ti dico, cioè, è comunque una, diciamo il VIX, se non lo fai tramite un gestore, è comunque una strategia un po' più attiva e devi avere comunque dei tool specifici.
Non è una cosa dall'investitore della porta accanto, ecco.
Esatto, è come sì, infatti la seconda strategia che ti volevo dire è appunto questa, usando un ETF che segue il VIX, no? Il problema però dell'ETF che segue il VIX è che comunque non è che lo puoi usare come buy and hold. Cioè, non è che nel tuo portafoglio lo lasci là e dici, vabbè, quando sale, sale. Perché il problema è che se non c'è lo spike, no? Se non c'è l'aumento, il VIX ogni mese perde. Comunque c'è quello che si chiama negative roll. Te ne parlo molto velocemente. Il negative roll praticamente il gestore dell'ETF che deve fare ogni volta? Ogni mese deve uscire dalla posizione e rientrare, no? Quindi il negative roll è quando il prezzo di oggi è più basso rispetto al prezzo del futuro. Quindi ogni volta che stai liquidando la tua posizione oggi, devi rientrare col prezzo futuro, giusto? E quindi quello, perché c'è questo mercato in contango, ogni volta ci perdi. Quindi VIX, se investi con un ETF, devi comunque entrare in quella posizione quando le valutazioni di mercato arrivano a un livello abbastanza alto. Quindi comunque diciamo che sei in un mercato dove il potenziale di un crollo è molto più alto rispetto a un bull market che è appena cominciato. E poi ci devono essere vari altri indicatori come la liquidità del mercato, cosa stanno facendo le banche, che ti fanno un po' pensare a cosa stia succedendo. È ovvio che comunque il VIX, lo spike che hai vissuto a marzo, quello è comunque una cosa che succede, che è quasi impossibile prevedere, no? Come dicevo, anche gli algoritmi che possono prevedere quello, perché comunque quelli sono black swans, no? Sono cigni neri. Però diciamo che anche in periodi dove non ci sono cigni neri, comunque ci sono delle situazioni dove il VIX sale, quello comunque ti aiuta.
Beh, quasi in tutte gli scenari di forti crolli nei mercati fa impennare il VIX. Presumo,
esatto.
No?
Mm-hmm. esatto e quindi però quando fai il VIX devi stare attento, nel senso che quando sale poi devi uscire subito dalla posizione, non puoi restare dentro, che comunque è molto volatile, no? E quindi
è più attivo come strategia, ecco,
è molto più attivo. Quindi noi comunque suggeriamo sempre, se chi vuole queste strategie alternative, comunque di usare sempre un gestore. È vero che paghi di più, però vale la pena, perché una cosa è pagare 1-2% a un gestore che sta investendo nell'S&P 500, quando c'è un ETF che ti dà la stessa cosa a un decimo. Una cosa è pagare un gestore che comunque ti dà una strategia di protezione importante, capito? Quindi là i deboli il 2% sull'asset. Quindi, però sono strategie interessanti alla fine, che comunque possono essere interessanti per un investitore che comunque si vuole proteggere dai crolli di liquidità.
Certo. E un'altra strategia?
Sì, è un'altra strategia della quale ti volevo parlare, era il tail risk. Il tail risk è quello che a me sinceramente piace di più. Io amo il VIX, nel senso che investo da una vita sul VIX, però il VIX comunque è complicato, quindi è molto semplice perderci un po' di sopra. Il tail risk invece è basato sulla teoria di Nassim Nicholas Taleb, non so se lo conosci.
Certo, l'autore del Cigno Nero.
Sì, una grande testa, diciamo. Ed appunto lui, il suo libro è basato proprio su questi cigni neri, che sono eventi che hanno una bassissima probabilità di verificarsi, però quando si verificano, diciamo, si presentano come dei rischi sistemici per tutto il sistema. Uh-huh. Quindi parlo del 2008, quando c'è stato il crollo della Lehman, parlo del Covid-19 di marzo. Sono quei, come diciamo appunto prima, sono quei crolli di liquidità che comunque non possono essere né previsti né protetti. Quindi la strategia tail risk, anche questa è una strategia che può essere implementata da un investitore singolo oppure da un gestore. Quindi, come sempre, se sono per investitori attivi che capiscono di opzioni, può essere interessante, per quella che meno attiva.
Quindi, magari, anche questa è una strategia consigliata più chi se ne intende qualcosina in più, chi è più attivo sui mercati, ecco.
Esatto, perché questo comunque compriamo opzioni, put options out of the money, quindi per gestire comunque il movimento di mercato. E quindi una put option alla fine cosa fa? Ti dà il diritto di vendere l'asset a un prezzo specifico in un tempo specifico, no? In cambio di un premio. Quindi se il prezzo di mercato crolla e tu c'hai una put option, alla fine la put option poi ti riesce, diventa in the money, quindi ti dà un cash flow di protezione. Quello che molte volte fanno i gestori è investono il 30% dei loro asset in queste put option, no? E ogni mese, quindi è un rolling, no? Quindi ogni mese rientrano in queste posizioni, vendono e rientrano ogni mese. E se c'è un guadagno, quello che fanno, tolgono i soldi il guadagno delle put option, li mettono in tesorerie, quindi è roba molto liquida oppure in cash, oppure se credono che comunque la put option è ancora out of the money e ha un prezzo importante, è un prezzo buono, rientrano nella put option. Quindi alla fine sono degli investimenti molto safe, relativamente safe, però se fatti bene, mm-hmm. che comunque sono dei rischi derivati, però tu in generale stai investendo la maggior parte dei tuoi capitali in bonds e tesorerie e cash, roba molto liquida, e poi ti stai comunque proteggendo con la put. Quindi se il mercato crolla, la put comunque sull'S&P 500, se il mercato crolla, tu c'hai la protezione dei bond, anche se comunque non, in questo momento non è perfetta, però c'è quella protezione dei bond e c'è il cash flow che ti viene dalla put option. Quindi è abbastanza interessante, e questa è una strategia che potrebbe essere anche fissa in un portafoglio, anche se comunque nei periodi migliori tende un po' a perdere, perché comunque se il mercato non scende allo strike price, comunque non ci guadagni, però ci perdi il premium. Però comunque è per me è sempre interessante, perché appunto questi eventi come le Black Swans, cioè non sai mai quando possono arrivare anche in periodi non del tutto negativi, capito? Quindi avere un po' di protezione in un portafoglio non è pessimo,
e
diciamo.
E anche qui consigli qualche strumento in particolare o sempre affidarsi a un gestore?
Guarda, io uso le put options quando faccio queste cose qui, però per un risparmiatore medio è sempre meglio usare un gestore. Ce ne sono alcuni di gestori che fanno bene, quindi non è difficile trovarli anche su Fineco o piattaforme del genere, quindi sì.
Va bene, ottimo. Allora abbiamo capito come possiamo proteggerci dalla volatilità grazie a queste due strategie. Grazie mille ancora Gianluca, consiglio a tutti di seguirti sulla tua pagina Instagram Investire come i migliori. Ciao a tutti e ciao ancora Gianluca.
Grazie a te Marco, ciao.
Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV viaggi in relax, porti tutto quello che vuoi e ottieni super vantaggi. Col nuovo programma Fedeltà MyGNV, accumuli punti viaggiando, ricevi un cashback del 20% e tanti sconti a bordo. Non c'è modo più conveniente per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it.
Sotto costo 1 euro. Fino all'11 maggio lo Xiaomi Redmi 12 con tripla fotocamera da 50 megapixel è tuo a solo 149 euro. Perché 1 euro batte forte sempre.